Allora, come ci siamo già detti, anche la predicazione di questa mattina verterà sulla centralità della parola, attingendo, diciamo, a quello che Pietro Martire Vermigli disse a questo proposito, o comunque ad una parte delle cose che disse. Quando parliamo di riformatori, abbiamo, come dire, una parziale idea dell'altezza teologica, della profondità teologica e della loro passione cristiana. Uomini preparati e preparatisi per essere capaci di influenzare altri ad intraprendere il percorso della riforma e a diffonderla, quel percorso che avevano intrapreso a loro volta. Dicevo, uomini che si sono preparati, ed è proprio Vermigli che, forse vi leggo le parole, che disse qualcosa in questo genere. Persino da giovane, quando vivevo ancora in Italia, l'unica cosa che mi interessava perseguire, più di tutte le altre arti e cerimonie umane, era di imparare a insegnare le Sacre Scritture. Non è stato semplicemente, come dire, una dichiarazione, ma un impegno che ha assunto dinanzi al Signore e per il quale si è impegnato, ha lavorato tutta la vita che il Signore gli ha dato per insegnare la parola di Dio. E questo ci porta a dire quanto seriamente prendessero dinanzi al Signore i propri impegni e la propria vocazione. Per cui, se stai pensando, fratello, sorella, ad voler insegnare ad altri, sappi che non puoi trascurare l'impegno, il sacrificio, la dedizione, lo studio della parola di Dio. Non avverrà per caso che tu possa insegnare. Proprio perché questa persona aveva a cuore questo, che si è dedicata. Ricordate, domenica scorsa ci siamo soffermati a parlare di un altro riformatore, anche lui italiano, Girolamo Zanchi, che fu uno dei tanti uomini riformati fortemente influenzato proprio da Vermigli, dal suo insegnamento. E in questo periodo, diciamo, che trascorse a Lucca, nel convento di San Frediano, appunto, nel 1541. La storia ci dice che anche la famiglia Diodati fu fortemente influenzata da Vermigli, ed è grazie a Diodati che noi abbiamo la Bibbia in italiano. Per la prima volta, diciamo, c'è una edizione della Bibbia in italiano. Questi riformatori non solo erano animati dallo zelo evangelistico, essi amavano scrivere i loro convincimenti per aiutare la gente comune, le generazioni successive, a capire la vera fede cristiana. Quella fede che, dice la Scrittura, è tramandata da fede a fede, cioè di generazione in generazione. E anche Vermigli, in questa prospettiva, ha scritto moltissimo. E tra le tante opere importanti, ve n'è una in particolare che scrisse proprio in italiano. Sapete, i riformatori erano abituati a scrivere in latino. E, diciamo, c'è chi ha fatto invece lo sforzo di scrivere in italiano. E questo scritto che scrisse durante la sua permanenza a Lucca, lui lo definisce così: una semplice dichiarazione sopra i 12 articoli della fede cristiana. A quali articoli si riferisce? Al credo apostolico. Una semplice dichiarazione. In realtà si tratta di una profonda analisi e spiegazione del credo apostolico, che tra l'altro è disponibile in italiano grazie al numero 21 di studi di teologia, appunto Pietro Martire Pervigli, che l'Istituto IFED ha, diciamo, redatto in occasione del quinto centenario della sua nascita, del 1999. Quindi, se volete capire effettivamente che cosa, come ha sviscerato e sviluppato il credo apostolico Pervigli, ecco, questo numero lo dovete leggere. In un altro importante trattato, composto a Zurigo nel 1562, tra l'altro ho scoperto ieri che a Zurigo c'è un istituto scientifico proprio dedicato al nome di Pervigli. Questo importante trattato, stampato anche lui in latino nel 1566, pubblicato però in italiano qualche anno dopo, nel 1573, ha questo titolo: Trattato della vera Chiesa Cattolica e della necessità di vivere in essa. E sostiene Pervigli questo, che la separazione degli evangelici dalla Chiesa romana si è verificata per giuste ragioni. Era stata necessaria e che in realtà i riformatori non avevano lasciato la Chiesa, ma erano ritornati ad essa. Cioè, nell'affermare le dottrine cristiane erano ritornati alla vera Chiesa, anche se dall'istituzione cattolica dovettero uscirne. A proposito di Pervigli, vorrei anche ricordare, avendovi partecipato, che in occasione del quinto centenario della sua nascita, l'Istituto IFED, in collaborazione con l'Università di Padova, ha organizzato due intense giornate di studio, appunto, su Pervigli, proprio in quell'università, in quei luoghi dove Pervigli si è formato in teologia. E l'Università di Padova in quel periodo era una delle più rinomate a livello mondiale, pregiate anche in campo teologico. E le relazioni dei diversi partecipanti a questo convegno sono stati in seguito rese pubbliche, diciamo stampate, per un pubblico più ampio. E il tema del convegno in quella circostanza, che ha visto illustri studiosi, che forse potrei solo ricordarle qualcuno, diciamo, era stato il titolo Pietro Martire Pervigli, riformatore, umanista e pastore. Al di là del nostro fratello Pietro Bolognesi, che è, diciamo, promotore dell'iniziativa, Emidio Campi, che alcuni di noi hanno conosciuto, e Philip McNair, che nel 1971 scrive un volume su Pervigli, appunto il riformatore italiano, una sorta di tesi, diciamo, di dottorato. Leonardo De Chirico, Achille Olivieri, che è professore dell'università, Salvatore Caponetto, insomma, veramente personaggi di alto livello accademico che hanno preso parte a queste giornate per parlare di un riformatore. Detto questo, la nostra attenzione oggi riguarda proprio la sfera pastorale e teologica, in quanto ci soffermeremo brevemente, diciamo, sul tema della parola di Dio. E attingendo a questo libro, Più dolce del miele, La parola di Dio nella vita del cristiano. È un libro che edito dai Tipi di Passaggio, pubblicato nel 2004, quindi qualche anno dopo il centenario. E questo libro, diciamo, il contenuto di questo libro fa parte di quella raccolta dei loci comuni, cioè i saggi teologici pubblicati nel 1576. Prima però di affrontare i tre argomenti, i tre temi di questa predicazione legata alla parola di Dio, permettetemi di leggere diciamo cosa Vermigli disse sul valore della parola, volendo incoraggiare i suoi lettori e gli ascoltatori. Le sacre scritture sono l'aiuto più sicuro che ci è concesso da Dio e da ogni parte ci viene incontro. Infatti, se siamo in difficoltà o in ignoranza o cecità, la luce della parola è ciò che, con cui la dissipa. Se siamo angosciati da problemi, preoccupazioni dell'anima, se la nostra coscienza è oppressa dal pesante carico dei nostri peccati, è lì, nella parola, che si trovano i giusti e pronti rimedi. Se siamo oppressati per mancanza di beni materiali, temporali, è sempre lì, nella parola, potremo trovare sana e certa consolazione. E se a volte siamo presi da dubbi, o se siamo perplessi, non sapendo nelle incertezze dove rivolgerci, è nella parola di Dio. E in nessun altro posto che potremmo trovare buono e fedele consiglio. Infine, se siamo tentati e la nostra salvezza è messa alla prova, come spesso accade, è lì, nella parola di Dio, che troviamo un forte e invincibile baluardo. Ecco, queste sono le parole di Vermigli ad incoraggiare i suoi ascoltatori. Quindi, venendo a noi, la parola di Dio più dolce del miele, la parola di Dio nella vita del cristiano, leggerei alcuni versetti del Salmo 19 che Vermigli prende in considerazione quando tratta un altro aspetto, cioè sulla l'indispensabilità della Bibbia, ma che io vorrei leggere qui in questa circostanza. Salmo 19, dai versetti 7 a 11. Dice così la parola del Signore: la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido e illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dei favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Il primo punto che Vermigli affronta nel trattare il tema della parola riguarda la definizione delle sacre scritture e dice sostanzialmente quattro cose, molto brevemente. In primo luogo, che le sacre scritture sono la rivelazione sovrana della sapienza di Dio. Quindi questa è la prima affermazione. In secondo luogo, questa rivelazione è ispirata per mezzo dello Spirito Santo, quindi è Dio e lo Spirito Santo, ed è ispirata, in terzo luogo, in uomini pii, cioè persone scelte da Dio, e in quarto luogo, sigillate in documenti scritti. L'altro ieri con Francesca leggevamo una meditazione di Esodo 17, al versetto 14, dopo che il popolo di Israele ha ottenuto la vittoria sugli Amalechiti, il Signore dice a Mosè: scrivi queste cose, falle conoscere a Giosuè perché le possa far conoscere alle generazioni successive. Perché noi abbiamo la tendenza a dimenticare l'opera di Dio. Ma Dio ha voluto che noi potessimo ricordare la sua opera
è la messa per iscritto. Ora, se Dio non avesse fatto questo anche per noi, oggi, non avremmo strumento, non avremmo libro, enciclopedia adeguata per farci conoscere questo Dio. Quindi nel definire le Sacre Scritture è evidente che Vermigli rimanda il tutto o attribuisce il tutto alla sovranità di Dio, che ha scelto di rivelarsi, che ha scelto di farsi conoscere al fine della nostra salvezza. E infatti aggiunge nella sua argomentazione: la parola di Dio è stata ispirata dall'impulso dello Spirito Santo a nostra salvezza e rinnovamento. E se noi non leggiamo la parola di Dio con questa prospettiva, noi facciamo semplicemente, come dire, una lettura accademica, forse, nozionistica, ma che non ci serve assolutamente a nulla. E Vermigli, a sostegno di questa verità, di queste verità, richiama le parole dell'Apostolo Pietro, con le quali attesta queste verità e che, diciamo, in qualche misura possiamo ricordare. Sappiate, prima di tutto, queste cose, che nessuna profezia della Scrittura, e quando qui Pietro cita della Scrittura sta pensando all'Antico Testamento, proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà degli uomini, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo, seconda Pietro 1, 20 e 21. Quindi nel definire le Sacre Scritture è evidente che Vermigli giunge all'implicita, diciamo, conclusione che questa è parola divina, è parola di Dio. Parola di Dio è pure da ogni contaminazione, da ogni scoria, di quelle scorie umane che possono, avrebbero potuto caratterizzare uno scritto. Ciò nonostante, il Signore ha scelto strumenti umani per dire le sue parole, che hanno parlato il loro linguaggio, facendo uso delle loro facoltà, delle loro competenze, come dire, grammaticali, storiche e narrative. Cioè, queste persone hanno scritto ciò che sentivano di scrivere, ma dietro di loro, anche a loro insaputa, c'era l'opera dello Spirito Santo. Per questo Pietro deve dire: sappiate che nessuna profezia venne mai da parte di un uomo. E allora che cosa significa tutto questo per me, per te, per noi oggi, fratelli e signori? Significa sostanzialmente due cose. Non possiamo trattare la Scrittura al pari di un'altra parola, di una parola umana, o perfino ritenerla inferiore. Leggere di tutto, e ci sono persone, uomini, donne, forse anche tra di noi, che leggono romanzi, rotocalchi, riviste, quotidiani, libri, consultano internet, fanno abbondanti letture e non leggono la Scrittura. Fare questo significa ritenere la Scrittura non importante. Non dico neppure secondaria, non importante. E soprattutto non necessaria per la mia vita. E se io sono un cristiano, sono una cristiana, e non leggo la parola di Dio, qualche domanda dovrei porre. Ci è capitato questa settimana di parlare, io e Francesca, con un amico, che ci è stato detto che è un cristiano. Però appare che sono anni che non apre la Bibbia. E come si può, fratelli, sorelle, continuare a dirsi cristiani se la parola di Dio l'abbiamo archiviata da qualche altra parte e non conservata nel nostro cuore, se non ci nutriamo di essa? In secondo luogo, è estremamente pericoloso per esempio prendersi gioco, burlarsi della parola di Dio. Ah, ma la parola di Dio. Sì, è vero, è la parola di Dio, ma io non ho tempo. E poi è così antiquata. Bene, ciò significa prendersi gioco di Dio. Ciò significa prendersi gioco della parola di Dio. Ma Dio non può essere beffato impunemente. Vedete, se voi deridete la Divina Commedia di Dante Alighieri, oppure di un altro illustre autore come William Shakespeare, delle sue opere, non vi accade nulla. Non ci accade nulla se noi deridiamo delle loro opere. Ma non succederà così con Dio. Paolo lo deve ricordare ai Galati proprio per metterli in guardia del fatto che non ci si può beffare del Signore. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mietirà. Come avete trattato Dio, se volete usare un termine diciamo più a terra terra, così sarete trattati, sarete pagati con la stessa moneta, perché un giorno il Signore dirà: andate via da me, io non vi conosco, tu non conosci la mia parola, non mi hai conosciuto. Per quale ragione io dovrei? Da questa prima riflessione ne consegue una seconda che Vermigli affronta, quindi la definizione della scrittura e in secondo luogo la dignità delle sacre scritture. Generalmente quando si parla di dignità la si addice agli esseri umani, mai si pensa alla dignità di una cosa inanimata, ad un pezzo di carta, ad un libro. Eppure Vermigli enfatizza la dignità delle sacre scritture in ragione del suo autore. Perché? Quanto la parola dice, è Dio che la dice. E quindi ne consegue che se io non ho attenzione per la parola che Dio dice, io sto rifiutando il Dio della parola. Del resto questo è il senso che la scrittura stessa dà alle parole dei profeti, i quali dicevano. Che cosa dice? Così dice il Signore. Ricordate, i profeti spesso dicevano: il Signore ha detto, il Signore ha parlato. E anche il Signore Gesù riconosce grande dignità alla scrittura. Ricordate in quale circostanza? Per ben 3 volte. Sta scritto. Lui richiama la sua autorità all'autorità del Padre. E questa è la dignità della parola di Dio. Vermigli aggiunge che ogni facoltà, ogni disciplina di studio trova la propria dignità nella materia di cui tratta. E nella misura in cui eccelle, essa riceve plauso e apprezzamento. Pensiamo per esempio ad una ricerca scientifica in campo medicale o molecolare, che porta scientificamente un grande e provato contributo alla cura di alcune malattie fino allora sconosciute o comunque rese impossibili. Ebbene, la dignità e la prova scientifica sarà tale, così come lo saranno i suoi ricercatori. Si darà onore alla disciplina, dando onore ai loro ricercatore. Ebbene, sostanzialmente Vermigli dice: occupandosi la scrittura di Cristo, essa deve essere considerata superiore a qualsiasi altra scienza, perché Cristo eccelle sopra ogni cosa. E allora ne consegue che nessun cristiano dovrebbe mai dubitare che il Nuovo Testamento parli principalmente di Cristo. Voi mi direte: ma come? C'è chi dubita che la scrittura, il Nuovo Testamento, non parli di Cristo? Ebbene, in un mondo liberale Cristo è secondario, si fa parlare la scrittura su tutti altri fronti, ma non sulla centralità di Cristo. Chi legge e studia la parola di Dio non dovrebbe neppure dubitare che anche l'Antico Testamento faccia altrettanto. Eppure, dice Vermigli, alcuni giungono anche a questa conclusione. Cioè che la Bibbia parli di altro, ma Cristo non è al centro. Ebbene, questa divisione altro non è che il rifiuto della parola di Dio, il rifiuto o la mancanza di un credo che quella scrittura dell'Antico Testamento sta parlando di Cristo, perché non c'è lettera, non c'è parola, non c'è apice, non c'è nessuna virgola dell'Antico Testamento che non converga verso Cristo Gesù. Vermigli, a sostegno di quello che sta dicendo, chiama in causa due persone. In primo luogo l'Apostolo Paolo e in secondo il Signore Gesù stesso, i quali entrambi richiamano l'Antico Testamento a conferma del fatto che Cristo è al centro della Scrittura. E per questa ragione la Scrittura deve avere grande dignità per i lettori. Notate, Paolo in Romani al capitolo 10, versetto 4, richiamando la legge dell'Antico Testamento, conclude il discorso dicendo: Cristo è il termine della legge. Cioè, quella legge parla di Cristo e Cristo è colui che ne è il termine, cioè il completamento. E il testo dice per una ragione specifica, per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani 10:4. Inoltre Gesù disse queste cose, rivolgendosi ai suoi interlocutori, ai maestri, ai dottori, che spesso volevano metterlo in difficoltà per, come dire, porgli dei tranelli e accusarlo. Gesù dice queste cose: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di essa vita eterna? Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Giovanni 5, 39, 40. Aggiungendo Gesù un'altra cosa: anche vostro padre, Mosè, il padre della legge, ha scritto di me. Giovanni 5, 46. E aggiungendo: se non credete ai suoi scritti, a quelli di Mosè, come potete credere alle mie parole? Giovanni 5, 47. Quindi vedete che la dignità della parola sta in Cristo. E la dignità di Cristo è chiaramente espressa, dichiarata nella parola di Dio, la sola parola che è degna di essere pienamente ascoltata, accolta. Prima Timoteo 4, 9. E anche qui, tutto questo, che cosa significa per te, per me? Se per te la parola di Cristo e le parole di Dio non sono nulla, se per te Cristo è nulla, ebbene sappi che tu stai dicendo no al Dio creatore e salvatore, il quale si è rivelato nella creazione, si è rivelato nell'ispirazione della parola, si è rivelato nell'incarnazione della parola, il Signore Gesù appunto che si è fatto carne, e si è rivelato nell'opera redentrice alla croce di Cristo per te. Se tu rifiuti la sua parola, stai rifiutando tutto questo, stai dicendo no al cielo e stai dicendo sì all'inferno nel quale già ci sei. Se tu sei un credente, una credente, e non tieni in grande dignità, in considerazione la parola di Dio, Ebbene, permettetemi di dire che sei semplicemente un credente nominale. Uno tra i tanti credenti che nel giorno del giudizio sarai giudicato con maggior rigore rispetto a coloro che da sempre hanno rifiutato Dio e che mai hanno conosciuto la parola di Dio. Ma se tu che ti dici credente hai conosciuto la parola di Dio, non ne tieni conto, sarai giudicato maggiormente, saremo giudicati maggiormente. E quindi a nulla ci serviranno le parole, le suppliche, Signore, Signore, aprimi. La risposta sarà quella che la parola di Dio ti sta dando oggi. Io vi dico, e sono le parole del Signore Gesù, io non vi conosco. Matteo 25:12. Ricordate, questa era la risposta che si sentirono le cinque vergini disavvedute. Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questa è la sentenza ultima. Però oggi il Signore ti sta parlando, perché è una grazia per te poter ascoltare ancora oggi questa parola. E ultimo aspetto della sezione di Vermigli, dopo alla definizione e alla dignità, è sulla qualità delle sacre scritture, diciamo sui contenuti. Vermigli ritiene che le scritture sono eccellenti in ragione delle straordinarie qualità di Dio, che Dio stesso ha adornato le scritture. Per esempio, esse ci sono presentate come cose gloriose, come a quanti di noi riconosciamo di camminare per natura nelle tenebre, le scritture, le parole di Dio ci sono date come una lampada splendente, una lampada accesa da Dio stesso, Salmo 119, verso 105. E anche l'Apostolo Pietro, rievocando le parole profetiche che Francesca ha letto prima della preghiera, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Seconda Pietro 1:19. Quindi la qualità della lampada sta nella sua capacità di fare luce in luogo oscuro e di permettere al viaggiante o all'abitante di una casa di vedere bene dove posare il piede. E in questo caso la lampada, la luce, dà stabilità, dà certezza, rende il cammino saldo e sicuro, il cammino del credente. Vermigli ritiene che i santi, cioè i credenti, sono così certi della veridicità delle sacre scritture che essi sono perfino pronti a dare la loro vita pur di non venire meno, pur di non abbiurare alla loro fede, al loro credo nelle sacre scritture. E voi ricordate questa espressione: qui io sto, non posso fare altrimenti. Dio mi aiuti. Queste sono le parole di Lutero quando a Worms, di fronte al processo, gli fu richiesto per l'ennesima volta di abiurare la sua fede nella parola di Dio. Lui disse: assolutamente non è possibile. Pronto a morire. Tutti i credenti, i devoti che studiano la scrittura e qualunque siano le questioni discusse anche dai maggiori teologi, essi concludono facendo sempre appello alle scritture come ad un axiomata, cioè una regola incontestabile. Ciò che la scrittura dice, io non la posso contestare e non la posso dubitare. Pertanto il principio primario delle loro argomentazioni, quindi dei teologi e dei cristiani, sulle questioni teologiche, su aspetti pratici della vita, hanno come conclusione questa espressione: il Signore ha detto. Il Signore lo dice, il Signore lo ha affermato. Evidentemente, aggiunge Vermigli, la chiarezza di tali affermazioni non deve essere ricercata alla luce o al senno della ragione umana, ma alla luce della fede, ed essere totalmente persuasi che qualsiasi cosa dica o affermi la Scrittura è la verità, è da credersi. Infatti, come dire, la Scrittura ci insegna che è Cristo che deve aprire gli occhi della nostra mente e del nostro cuore per comprendere le Scritture, perché la saggezza umana non è sufficiente. E questo fece il Signore Gesù stesso ai Suoi discepoli, allora quando inviandoli a fare discepoli per Lui e a predicare l'Evangelo, viene detto, allora aprì loro la mente per capire le Scritture, Luca 24:45. Questo vuol dire, dice Vermigli, che gli sforzi umani, senza l'illuminazione dello Spirito di Dio, a nulla servono per la comprensione della parola di Dio. Per questa ragione, nel promettere lo Spirito Santo, il Consolatore, disse, il Signore Gesù prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè ve lo spiegherà. Oggi sbagliano quei credenti che sono alla ricerca di nuove rivelazioni. Noi abbiamo bisogno della ricerca della nuova, cioè della ricerca della illuminazione dello Spirito Santo a capire la Scrittura. Ma la rivelazione di Dio è completa e non abbiamo bisogno di altre rivelazioni extra bibliche. E purtroppo sta succedendo in molte chiese, diciamo che si sta predicando questa nuova ondata pentecostale, diciamo di Pentecoste, di nuove rivelazioni. No, lo Spirito Santo, dice il Signore Gesù, vi prenderà del mio, cioè ciò che io ho già detto, e ve lo spiegherà. Non si tratta di nuove rivelazioni. Pertanto, quando leggiamo la parola di Dio, fratelli, sorelle, amici, non possiamo farlo con superficialità, oppure con l'arroganza di dire o di pensare che sappiamo già tutto. Può succedere che qualcuno ti dice, ah, ma non dirla a me, io la conosco benissimo, la Scrittura. È un'arroganza, perché nessuno di noi conosce veramente bene la Scrittura. E guai se qualcuno pensasse di aver raggiunto il livello massimo della conoscenza. Avviandomi a conclusione, è la qualità delle Scritture che permettono alla Chiesa di essere definita o identificata la casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità, 1 Timoteo 3,15. Una Chiesa che non affondi le sue colonne sulle fondamentali dottrine della Scrittura può dirsi ancora Chiesa? Questo noi dobbiamo tenerlo presente. La Scrittura ci dice che una vera Chiesa è dominata dalla parola di Dio, è governata dalla parola di Dio. E non è la Chiesa che governa la Scrittura. Che questo è il grande errore, l'inganno di Satana, che fa credere che la Chiesa, l'istituzione, abbia ragione di dire che cosa dice la Scrittura. È la Scrittura che dice che cosa deve dire la Chiesa e che cosa deve fare la Chiesa, come deve vivere la Chiesa, come deve essere identificata, colonna e sostegno della verità. Una Chiesa che non dice più la verità sulla condizione umana, sul bisogno che hai di essere salvato e salvata, ti sta prendendo in giro, si sta prendendo gioco di te. Per fini loschi, diabolici, Ma la verità della scrittura a cui la Chiesa è chiamata è quella di dire la reale condizione dei peccatori. Nessuno vuole più sentirsi dire siamo dei peccatori, ma la scrittura continua a dirlo. E una Chiesa fedele deve avere il coraggio, la determinazione, la forza e la serenità di dire la verità, costi quel che costi, come abbiamo detto in altre occasioni. Vermigli conclude questa sezione con una citazione di Agostino di Ippona del IV secolo, il quale nel suo libro Contra Epistolam Fondamenti, cioè, come dire, una scritta contro coloro che mettevano in dubbio le fondamenta della scrittura, dice così: le cose definite nella scrittura debbono essere stimate sopra tutte le altre. Le verità della scrittura possiedono una durata eterna, così come Cristo stesso ha dichiarato: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24, 35. E questa verità non è nuova nelle parole, nella bocca del Signore Gesù, perché l'Antico Testamento, in Isaia capitolo 40, versetto 8, dice queste cose: la parola di Dio rimane in eterno. E concludo. Questo significa, caro amico, cara amica, fratello, sorella, che la qualità della tua vita dipende dal posto che riservi alla parola di Dio. La qualità della vita della Chiesa, questa Chiesa, dipende esclusivamente dalla parola di Dio, che necessita di essere continuamente predicata, continuamente studiata, continuamente applicata. Queste cose non possono essere scisse tra di loro. Non ci può essere predicazione senza applicazione. Non ci può essere comprensione senza studio e non c'è teologia senza pratica, altrimenti facciamo semplicemente un lavoro accademico sterile dal punto di vista spirituale. Ecco, tutto questo ci insegna Vermigli, tutto questo ci insegna la riforma e il riformatore, sola scrittura.